sit next to me. I don't care, look, don't you touch. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing, it's a matter of perspective. I'm so hip, I don't need you here with me to be connected.
Accordai, benvenuti a questa nuova puntata, sempre giovedì, su Radio Città Fuji con l'approfondimento tecnologico. Benvenuti nel nostro garage, mi trovate qua da sola, alla prese con la trasmissione. Accordai l'evento appunto a XM24 il 12 novembre scorso, è stato bello tosto e ci ha lasciato tante cose da pensare e da risviluppare. E stavo facendo giusto un pochino di rassegna stampa su questo incontro e mi stavo sentendo la trasmissione dell'intervista che ha fatto una trasmissione nostra sorella che si chiama Dita nella presa, sì, proprio una trasmissione da curiosi, da curiosi, come dire, da curiosi pericolosi per se stessi e non. Comunque, Dita nella presa è una trasmissione su Radio Onda Rossa Roma, la troviamo in onda la domenica sera e sull'87.9 FM se siete a Roma, oppure la potete sentire da tutte le parti del mondo collegandovi a internet e andandola a cercare su www.ondarossa.info. trovate Dita nella presa, cioè uno spazio di approfondimento sulle tecnologie in cui smontare pezzo per pezzo quello che ci circonda, ricostruendo le scelte tecniche, le loro motivazioni e le loro implicazioni sociali. Va in onda una domenica sì e una no dalle ore 21. E sentiamoceli la loro intervista a qualcuno che passava di lì ad Accordai settimana scorsa.
Dunque, siamo all'XM24, oggi che è il... che giorno è?
Il 12 novembre del...
2016, no, questa la sapevo. Perché c'è l'Accordai, e allora parliamo con una delle persone che hanno organizzato l'Accordai per dirci innanzitutto che cos'è l'Accordai e perché lo fate da... questo qui è il secondo anno.
Sì, questo si tratta del volume 2 di Accordai, la prima volta appunto è stato l'anno scorso, nell'occasione di Halloween, come era stata ribattezzata.
Cioè Halloween per nerd.
Halloween per nerd, sì, aveva funzionato bene, c'era stata una serata 8-bit molto divertente. E però la serata è solo una parte dell'evento, in quanto si struttura quest'anno in un giorno pieno di talk, di argomenti vari, tutti con un filo conduttore che è la curiosità e la critica spesso verso molte tecnologie e il gioco con queste tecnologie.
Sì, diciamo che un po' tutti quanti gli eventi nerd, almeno quelli che piacciono a noi, cercano sempre di non essere una cosa con solo elettronico o informatica, ma di aggiungere anche altro. Mi sembra in questo evento che tra i talk si è notato che, mentre magari in altri eventi diciamo magari si spostano dall'elettronica magari al do it yourself in senso lato, qui ho notato anche parecchi talk che erano magari di approccio più storico, addirittura a volte anche più artistico, o no, presentazione anche di libri o di filoni di libri.
Sì, in questo caso ci sono stati diciamo un approccio trasversale a quello che può essere una cultura hacker, una cultura nerd, con dei talk che parlavano di arte, con appunto delle presentazioni di libri, ma anche tanto do it yourself piuttosto blasfemo e sacro allo stesso tempo, a seconda dell'approccio. Abbiamo visto Temple OS, per esempio,
che è come definirlo? È un sistema operativo
scritto da Dio, cioè,
o da un invasato,
possiamo distinguere tra fanatici e invasati, forse no, però in questo caso era di sicuro un approccio interessante. Abbiamo anche sentito il Mannaggiatore, che ormai è la sua terza o quarta reincarnazione anche in questo caso.
Sì, ormai il Mannaggiatore, che è nato come un progetto semplicissimo di un oggetto in grado di bestemmiare, ora è diventato addirittura una raccolta, un filone di ricerca di oggetti in grado di bestemmiare in nuovi modi.
In origine fu il Mannaggiatore che semplicemente maneggiava i santi del calendario, poi è stato Radio Mannaggia e poi c'è stato...
che trasmetteva piratamente coprendo delle importanti radio confessionali.
Sì, mi sembra che in occasione dell'ultimo Hack Meeting effettivamente un'antenna sia stata a trasmettere verso un ospizio, ma non potrei confermarlo realmente. ci sono diversi eventi che parlano di informatica, alcune che si configurano come conferenze, altri come più camp, almeno nella scena italiana. Il MOOC è uno di questi, ma quello a cui Accordai fa riferimento di sicuro è Hackmeeting. È infatti una delle prime ragioni che ha dato il via all'idea di questo evento, è riproporre quell'incontro tra culture digitali, quell'incontro tra comunità critiche che si ha in Hackmeeting, e infatti questo luogo costituisce uno dei pochi camp e delle poche conferenze in cui ci si trova a proprio agio con un approccio radicalmente critico a quello che può essere un utilizzo delle tecnologie. Mocha e Privacy, ESC rappresentano alternative che però non cercano lo stesso spaccato politico a cui sono interessati le stesse comunità che animano Hackmeeting e Accordai, che invece sono eventi totalmente autogestiti che nascono con un animo politico alla base.
Ecco, di Hackmeeting abbiamo parlato tante volte, giusto per dirla in brevissimo, è un evento di appassionati, diciamo, dello smanettare in generale, tutti quelli, no, che gli piace smontare, rimontare forse, comunque in modi fantasiosi, tutte le tende di tipi di tecnologie che vedono intorno a sé, ed è un evento che in genere si tiene all'inizio dell'estate, giugno, al massimo luglio. Qui siamo decisamente distanti da quel periodo e a Bologna infatti fa anche freschetto, a differenza del tipico Hackmeeting, quindi penso, no, che ci sia anche quest'idea che negli anni si è un po' trasmessa di fare dei piccoli eventi con cui questa comunità cerca sempre, no, di tenersi vicina.
Sì, questa comunità è decisamente distribuita geograficamente, molti non sono neanche, insomma, in Italia, e quindi questi eventi sono eventi che cercano di riunire le persone, almeno a scadenze regolari, è una parola un po' difficile da utilizzare in questo contesto, però non saltando di anno in anno come Hackmeeting, ma cercare di distribuire più eventi in modo da potersi vedere più spesso, aggiornarsi, poter confrontarsi faccia a faccia su questioni, su lavori che spesso si svolgono insieme anche se geograficamente distanti. Questo insieme a Brugola Merletti e ad altri eventi che in questo momento forse mi sfuggono rappresentano, vogliono andare in questa direzione. Puntiamo di certo a un Hackmeeting permanente, anche se forse quello esiste nel canale Hackit 99, dove il disagio non manca mai.
Sì, in genere tende ad abbondare soprattutto il venerdì, mi sembra. E comunque, visto che abbiamo parlato tanto di Hackmeeting e di Hackmeeting permanente, allora forse vale la pena iniziare a parlare del prossimo Hackmeeting, su cui, diciamo, le assemblee ancora sono in corso, si stanno sciogliendo gli ultimi dubbi, ma ormai iniziamo a poter dire che l'intenzione dalla parte della comunità di Hackmeeting, beh, c'è un'intenzione di farlo o a Torino oppure in Val di Susa. Ancora si dovrà capire dove sarà, ma la regione sarà quella.
Ma le indiscrezioni, gente ben informata sostiene queste tesi, ed effettivamente è un'ipotesi molto cadeggiata dalla comunità. Difficilmente si schiva un accollo di queste proporzioni, però l'entusiasmo è alle stelle per un'opzione di questo tipo, e quindi non vediamo l'ora che siano sciolte le riserve.
Va bene, allora dalla Accordai è tutto, a voi il mio studio.
Can you feel the pain? off the steps at a robot, and it's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
Questi erano i Pornophonic con Sad Robot. Vi consiglio tra l'altro di andarveli a cercare su Giamendo perché sono davvero bravi. E continuiamo la trasmissione parlando di Tails, The Amnesico Incognito Live System. Tails è una distribuzione GNU Linux, è una derivata di Debian tecnicamente. Debian probabilmente anche a lui gli dedicheremo una puntata, visto che c'è molto da parlare. È una distribuzione basata su un accordo, su un patto tra gli sviluppatori e gli utenti, gli utilizzatori. Debian rimarrà sempre libera e è una appunto basata sul patto sociale. Tails è una derivata di Debian e è una distribuzione live, da come dice il nome, quindi non viene installata nell'hard disk di un computer, ma viene tutte le volte utilizzata da occhiavetta o CD-ROM al momento dell'uso. Quindi l'hardware può essere casuale, puoi usarlo sul computer di tua sorella, su quello della biblioteca, su quello di lavoro, e è fatta per non lasciare tracce e quindi essere utilizzata in completa privacy e anonimato, sia sull'hardware che lo stai usando, sia nella parte di connessione a internet. Possiamo andare a vedere il suo sito internet, lo troviamo su https://tails.baum.org. Troviamo la pagina Tails The Amnesic Incognito Live System, privacy per tutti dappertutto, questo è il loro slogan. Vi posso leggere le due righe, insomma le trovate anche voi quando ci andate a cercarvelo. Dice esattamente più o meno quello che vi dicevo io. Tails è un sistema operativo live che si può avviare in quasi tutti i computer da DVD, chiavetta USB o SD card. essa è capace di preservare la tua privacy e il tuo anonimato e aiutarti a usare internet in modo anonimo e aggirare la censura, cioè tutte le connessioni verso internet vengono forzate a usare la rete Tor, non lasciare tracce sul computer che stai usando a meno che non venga chiesto in modo esplicito, e usare gli strumenti crittografici allo stato dell'arte per cifrare i tuoi file, le mail e messaggi istantanei. Viene utilizzato per lo più da giornalisti, attivisti per i diritti umani, ricercatori, persone che lavorano con dati sensibili e quindi coprono ruoli relativi alla legge, alla sanità, per esempio ai diritti di chi sta migrando da un paese all'altro, quindi persone che lavorano, che danno una mano sulla parte burocratica dello spostarsi da un paese all'altro. E quindi un sistema operativo utile soprattutto in questi casi dove le persone sono in pericolo di vita se i dati su cui stanno lavorando vengono alla luce del sole oppure vengono intercettati dalle persone sbagliate, oppure attivisti che nello stato in cui lavorano e in cui fanno pratica sono perseguitati oppure hanno forte pressione contraria da parte di altri gruppi o dello stato e quindi possono mantenere il proprio anonimato e proteggersi utilizzando queste tipologie di sistemi operativi. Allora, Tails, dice la parola stessa, è amnesico e incognito. Che cosa significa? È amnesico nel fatto che, essendo proprio una chiavetta live, quindi un sistema operativo che utilizza l'hardware del computer, ma il meno possibile, quindi non va a toccare, a modificare nulla dell'hard disk dove c'è il sistema operativo originale e non utilizza in parte la RAM che poi viene pulita al momento dello spegnimento, quindi i dati non vengono neanche lasciati nella RAM. In base a queste due caratteristiche possiamo definirlo appunto amnesico. È incognito perché invece tutta la sua il suo traffico viene dirottato sulla network di anonimizzazione che è Tor. Tor sta per The Onion Routing, non è una caratteristica solo di Tails, ma è un progetto a sé stante. Nel momento in cui utilizzate Tor Bundle, ovvero Tor Browser, quindi scaricate un software che vi permette di navigare in internet, ma se voi usate Tails non avete bisogno di scaricarlo perché è già preconfigurato e installato nella distribuzione. Utilizzando Tor Browser potete connettervi alla rete passando da Tor. Significa che l'indirizzo che volete visitare viene cifrato e inizia il suo viaggio attraverso il network Tor, che è composto da almeno 3 salti di server. Questi server vengono detti a cipolla proprio perché hanno degli strati di crittografia, i messaggi che si passano l'un l'altro, che vengono scartati uno dopo l'altro. Quindi il primo server conosce l'IP della persona che sta chiedendo la connessione ma non sa dove sta andando. Il secondo server non conosce più l'IP della persona da cui proviene la domanda di HTTP, quindi la richiesta del sito internet, perché conosce soltanto che proviene da un determinato server Tor, da quello precedente, e non sa neanche dove uscirà in internet perché ha soltanto il compito di passarlo al terzo e ultimo server Tor, quindi quello principale, quello centrale, il nodo centrale è quello che fa perdere le tue tracce. Il terzo salto, quindi il terzo server che contatta, i 3 salti della rete Tor, è quello che ti permette di raggiungere l'indirizzo che stai interrogando nella rete, in internet, ma non conosce chi sei, non conosce da dove proviene quella domanda. Una volta ottenuto il contenuto di questo sito, il circuito si ripete, quindi i tre salti vengono fatti a ritroso per arrivare a consegnarti il contenuto che avevi richiesto, ma chi ti serviva questo contenuto non può venire a sapere chi l'ha richiesto. Ecco, questa è un po' una spiegazione abbastanza semplice di che come funziona il network Tor. Spero di non avervi confuso troppo. Ci sentiamo un pezzo musicale e poi torno a parlarvi di Tails. Questa era Anonimia di La Mugalena e quindi proseguiamo con la nostra carrellata su che cos'è Tails. Abbiamo detto che utilizza preconfigurato come browser Tor Browser, quindi una personalizzazione di Firefox più Tor, quindi ci permette e utilizza per tutte le connessioni che vengono utilizzate, che vengono fatte attraverso, appunto, utilizzando questo sistema operativo. Quindi se te utilizzi Tails, tutte le connessioni, non solo dal browser ma anche dal terminale o da qualunque altro software che prova a connettersi a internet, vengono deviate in modo che non arrivino mai in chiaro alla rete, ma passino attraverso un network anonimizzatore che è Tor. Certo, questa non è una medicina totale, globale, non è una bacchetta magica per l'anonimato. Chiaramente ci si può mettere nei guai da soli se non si sa che cosa si sta facendo, nei guai da soli, oppure semplicemente distruggere da soli l'anonimato che uno si è creato utilizzando questo network, perché se poi andate a cercare, andate a connettervi alla vostra pagina Facebook uscendo da Tor e ponete le vostre credenziali per il login, chiaramente a quel punto Facebook sa chiaramente chi siete, perché gliel'avete appena detto, avete fatto il login, e anche che state utilizzando Tor per connettervi a lui. Accedere comunque utilizzando Tor, vogliamo soltanto accedere a siti nel web? No, a volte possiamo voler accedere a dei al deep web o anche in maniera più precisa alla darknet, diciamo, cioè a siti web che non sono esposti nel web tradizionale ma sono degli hidden service, ovvero sono dei servizi, dei server che non offrono i loro servizi sulla rete web normale, ma soltanto tramite Tor. Li riconoscete perché hanno degli indirizzi .onion, e se dovete stare molto attenti perché l'indicizzazione dei servizi .onion è piuttosto complicata. Si dice che non esistono motori di ricerca nella darknet, ma in realtà esiste Torch, ne esistono. Non è detto che siano, che vi facciano sempre incontrare quello che state cercando, quindi gli indirizzi .onion in genere vanno conosciuti, nel senso vanno segnati prima o scambiati prima di connettersi alla darknet, e vi permettono di accedere a una risorsa senza uscire dal network di anonimizzazione di Tor, ma all'interno di esso stesso. Questo ve lo dico perché è noto che esiste una grossa attenzione su chi utilizza Tor, e che è noto anche che uno dei punti di failure, di possibile fallimento di Tor, è un osservante globale, ovvero Tor può fallire nel caso in cui siate controllati da agenzie di spionaggio a livello mondiale, molto molto forti e potenti, che quindi si possono permettere di probabilmente se sono in possesso delle informazioni di tutti i nodi Tor d'entrata ed uscita e possono permettersi di monitorare il traffico, studiando la correlazione tra i nodi d'entrata, tra gli IP d'entrata e gli indirizzi in uscita, possono cercare di ricostruire che cosa stavate cercando. Magari questo ne approfondiremo sui pochi casi in cui la correlazione ha avuto successo e quindi l'anonimato attraverso Tor ha fallito, però questa è una delle avvertenze che potete trovare sul sito di Tails, per esempio, dove vi dice: guardate, l'uso di Tor non è la pozione magica che vi mette al sicuro da tutti e da tutto, ma esistono attaccanti con strumenti molto molto raffinati che potrebbero cercare addirittura di superare l'anonimato di Tor. Ma attenzione, anche in questo caso c'è un workaround, quindi un giro attorno, anche in questo caso possiamo cercare di essere più sicuri ottenendo un bridge, un nodo bridge, ovvero cercando di avere una connessione nascosta e preferenziale a un server che ci fa da tramite all'ingresso nel network Tor, e quindi in questo modo non rendere osservabile il fatto che noi stiamo utilizzando Tor, e quindi non sapere che IP stanno cercando di entrare alla network di anonimizzazione. E spero che anche non vi abbia confuso troppo. Aggiungeremo tasselli in tasselli di puntata in puntata, e anche questa mezz'ora è volata. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality. Wired but disconnected. Sit next to me, I don't care, look, don't you touch. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing, it's a matter of perspective.
I'm so hip, I don't need you here with me to be connected. Wired but disconnected. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, a thousand channels wired to my brain.